Ciao a tutti, fratelli e sorelle, ovunque voi siate sparsi in Italia, per seguire questo servizio sabbatico online. Ancora buon sabato e buon caldo. Spero che stavolta riuscite a sentire un po' meglio la mia voce. L'enfasi che vorrei mettere nel sermone di oggi è su dove sta scritta la legge di Dio in noi, perché la Bibbia, che è la parola di Dio, dice che è scritta nel nostro cuore, cioè nel cuore di coloro che Dio chiama, piuttosto che semplicemente su tavole di pietra o su foglie di carta stampata. Se noi andiamo un po' a vedere nella Bibbia, andiamo a cercare la parola cuore, possiamo notare benissimo che questa parola cuore sta scritta nella Bibbia più di mille volte. Questo ci fa capire l'importanza che riveste la parola cuore nella vita di ciascuno di noi a livello cristiano. Se noi andiamo ad aprire le nostre Bibbie, se cominciamo a prendere proprio il cuore nelle mani, apriamo in Secondo Corinzi al capitolo 3. Secondo Corinzi, capitolo 3, versetti 2 e 3, dove dice così: siate voi la nostra lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini, essendo manifestato che voi siete una lettera di Cristo scritta mediante il nostro ministero, scritta non con l'inghiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Qual è il cuore di Dio? Mi chiedo io, e dovremmo chiederci un po' tutti quanti noi. Se si dovesse descrivere il cuore di Dio, come si potrebbe definire questo cuore? Se andiamo in Primo Samuele, al capitolo 16, nel versetto 7, nella seconda parte del versetto, ci dice: ma l'Eterno non guarda a quello a cui guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, ma l'Eterno guarda il cuore. Quindi Dio guarda il cuore di ciascuno di noi. Noi umanamente siamo impressionati da tante cose, ma Dio vede al di là di dove arriviamo noi. Dio vede oltre dove vediamo noi. Oggi le persone vengono scelte in base a tanti parametri e non secondo l'integrità del loro cuore. Cioè, oggi nella vita comune di tutti i giorni si usano decine si fanno curriculum, si fanno esami, test, controtest, per vedere un po' dove stanno le persone, ma nessuno pensa a guardare, a vedere l'integrità del cuore della gente, la bontà del cuore della gente, mentre che invece Dio sceglie gli uomini, le persone, secondo il suo cuore. Se noi andiamo nel Salmo 78, versetto da 70 a 72, ci dice così questo salmo: Dio ha scelto Davide, suo servitore, lo prese dagli ovili, dove badava con le pecore, dove lui seguiva le pecore, dove Davide seguiva le pecore, lo prese dagli ovili per seguire le pecore lattanti, per pascere Giacobbe suo popolo ed Israele sua eredità. Ed egli, Davide, li pastorò secondo l'integrità del suo cuore e li guidò con mano assennata. Quindi, quando Dio scelse Davide, lo scelse perché proprio per l'integrità del cuore che aveva Davide. E Davide guidò il popolo di Israele e li guidò con mano assennata, li guidò in modo giudizioso, li guidò proprio con tanta saggezza e non così come i governanti o i capi sono soliti guidare il mondo oggi o le nazioni. Quindi che cosa significa essere una persona secondo il cuore di Dio? Cosa significa? Qual è la motivazione del cuore di Dio? La Bibbia è molto chiara su ciò che motiva Dio e lo spinge a fare. La Scrittura ci dice che Dio ha un cuore d'amore, ha un cuore motivato dall'amore, un cuore pieno d'amore. E perché? Perché Dio è amore. Dio è amore. Dio dà amore, non come il mondo dà. Davide amava Dio con tutto il suo essere ed egli si sforzava continuamente di obbedire a Dio e di seguire i comandamenti di Dio. Aveva una passione per Dio e aveva sviluppato un profondo rapporto con Dio. Ciò che dobbiamo fare anche noi come Davide, cioè sviluppare un profondo rapporto con Dio, ciascuno di noi. Tutto ciò che Dio fa per l'umanità è motivata da questo amore. Cioè noi umanamente siamo egoisti, siamo avidi, orgogliosi, vanitosi, odiosi, siamo rancorosi, eccetera, eccetera. Si potrebbero aggiungere tanti altri aggettivi. Ma Dio ha un cuore di grazia, un cuore di perdono, un cuore di servizio, un cuore di dare, perché Dio dà e ha dato tutto se stesso per noi, fin anche il suo unigenito figliolo. Dio è il nostro aiuto. Lo Spirito di Dio ci aiuta e ci guida, che ci deve guidare in ogni cosa. Gesù Cristo ha spiegato che se si vuole essere grandi, bisogna camminare come Egli camminò. In questo modo, noi imitiamo l'amore di Dio in azione. Cioè scopriamo un altro motivo importante per cui Dio scelse Davide. In Atti, al capitolo 13, nel versetto 22 e 23, dice: ho trovato Davide, figlio di Esse, un uomo secondo il mio cuore, che eseguirà ogni mio volere. Quindi ciascuno di noi dobbiamo essere un uomo secondo il cuore di Dio. E dobbiamo eseguire ogni volere di Dio. Quindi, naturalmente, se il nostro cuore non è in sintonia con il cuore di Dio, non possiamo eseguire il volere di Dio come vuole Dio. Quindi è importante avere questo tipo di cuore. Cioè, un salvatore da questo Davide, poi, è venuta dalla stirpe di Davide, il nostro Salvatore, nella persona di Gesù Cristo. Quindi Davide era disposto a fare tutto ciò che Dio voleva da lui. Davide ha cercato costantemente l'aiuto di Dio prima di intervenire su qualsiasi cosa. La legge è l'amore di Dio in azione che deve prendere corpo in noi. Questo dobbiamo sempre ricordarcelo, perché la legge è l'amore di Dio in azione, cioè l'amore di Dio vivente. Non è una lettera morta, non è inchiodata al palo, come dicono, ma che deve sempre prendere corpo in noi. Il prendere corpo significa l'osservare questa legge, perché mostra come amare Dio e il prossimo. Questo è il motivo per cui Dio afferma che Egli metterà le sue leggi nei nostri cuori e nelle nostre menti. La legge spiega come Dio manifesta l'amore, come tratta tutti quanti noi, come tratta la gente, il popolo. E noi dobbiamo essere suoi imitatori. Gesù Cristo era Dio nella carne e la sua vita è l'esempio perfetto di come applicare la legge dell'amore. Ricordiamoci che Davide ha detto: oh, quanto amo la tua legge, è la mia meditazione di tutto il giorno. La legge di Dio deve essere la nostra meditazione di tutti i giorni, per tutto il giorno. Cioè, non possiamo fare passare un giorno senza ricordarci la legge di Dio e nemmeno un minuto senza mettere in pratica la parola, la legge di Dio. Dio ci ha scelti fuori dal mondo di oggi per essere re e sacerdoti futuri. Quindi Egli desidera che dobbiamo avere un cuore secondo il suo cuore. Non possiamo avere un cuore secondo il nostro cuore umano, perché altrimenti non possiamo essere re e futuri sacerdoti nel regno di Dio che noi aspettiamo. Quindi vediamo che gli esempi di Davide e di Gesù Cristo, per saperne di più su ciò che significa avere la mente e il cuore di Dio. Analizziamo alcune scritture per vedere cosa dice Dio in merito al cuore che dobbiamo avere. Prendiamo per favore Deuteronomio capitolo 8, versetti 2 e 3. Deuteronomio capitolo 8, versetti 2 e 3. Dice: ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. Versetto 3: Egli dunque ti ha umiliato e ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che la bocca dell'Eterno avrà ordinato. Ora, possiamo noi essere figli di Dio e vivere in un modo disordinato la parola di Dio? Non si può. È impossibile. Non si può. Bisogna vivere di ogni parola dell'Eterno e che l'Eterno avrà ordinato. Adesso andiamo per favore in Primo Re, capitolo 3, versetti da 9 a 12. Primo Re, capitolo 3, versetto da 9 a 12. E qui è Salomone che parla. Ed è un qualcosa che onestamente, a leggere queste parole, ci dovrebbe fare un po' venire la pelle d'oca. Perché qui Salomone dice: Dà dunque al tuo servo un cuore intelligente. Salomone non vuole ricchezze, non vuole soldi, non vuole tesori, ma vuole un cuore intelligente, perché io possa amministrare la giustizia. Ma quale giustizia? La giustizia di Dio per il tuo popolo e discernere il bene dal male. Perché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso? Versetto 10. Piacque al Signore che Salomone gli avesse fatto una tale richiesta. E Dio gli disse: poiché tu hai domandato questo e non hai chiesto per te lunga vita, non hai chiesto ricchezze, non hai chiesto morte per i tuoi nemici, ma hai chiesto intelligenza per poter discernere ciò che è giusto. Ecco, io faccio come tu hai detto, gli dice Dio, e ti do un cuore saggio e intelligente. Nessuno è stato simile a te nel passato e nessuno sarà simile a te in futuro. Vedete, fratelli e sorelle, questa richiesta che ha fatto Salomone a Dio è quello che ciascuno di noi dovrebbe sempre chiedere a Dio, di dargli e di darci la saggezza, avere saggezza, avere discernimento, avere sempre la saggezza e il discernimento di mettere sempre in pratica ogni singola parola che esce dalla bocca di Dio. In Salmi, nel Salmo 34, versetto 18, dice, Salmo 34, versetto 18, dice: l'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva quelli che hanno lo spirito contrito, cioè salva quelli che sono gli umili di cuore. Quindi Dio vuole da noi un cuore umile, non un cuore superbo, non un cuore altero. Dio ci vuole con un cuore umile. Nel Salmo 51, nel versetto 6, dice: ma tu ami che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Quindi chiediamo a Dio di insegnarci proprio la sapienza nell'intimo del nostro cuore. Nel versetto 10 dice: oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben santo, uno spirito ben disposto. Cioè, significa che dobbiamo chiedere a Dio di mutare lo stato del nostro cuore. Se ci vengono a mancare questi requisiti così essenziali, così importanti, di chiedere a Dio di mutare persino il nostro cuore, di darci un cuore tenero, un cuore nuovo. Cioè dobbiamo buttare il nostro cuore oltre l'ostacolo, se non è così ben disposto ad essere mutato, ad essere rinnovato in meglio. Sapete, questo sta dicendo che noi, ciascuno di noi, dobbiamo essere disposti e disponibili a cambiare tutte le nostre attitudini sbagliate, le nostre attitudini che prima magari di essere nella Chiesa e magari dopo, se ancora abbiamo qualcosa che a volte ci fa inciampare, dobbiamo sempre ricordarci che siamo sempre in tempo di chiedere a Dio di rinnovare il nostro cuore e di dare purezza al nostro cuore. In Proverbi al capitolo 10, nel versetto 20. Proverbi capitolo 10, versetto 20. Dice così: la lingua del giusto è argento scelto, argento puro. Dice: il cuore degli empi, il cuore dei peccatori vale poco. Non vale niente il cuore dei peccatori. Questo dobbiamo ricordarci. E in Proverbi al capitolo 14, versetto 30, dice: un cuore calmo è la vita del corpo, ma l'invidia è la carie delle ossa. Cioè, è un cancro avere un cuore invidioso. È un cancro dentro di noi, mentre che il cuore calmo è la vita del corpo. È la vita di noi stessi, avere la calma e la pace del Signore. Facciamo tesoro di queste scritture che Dio oggi ci sta dando da analizzare. Quindi, attraverso lo Spirito Santo, Cristo dà ai suoi servitori la legge scritta nei loro cuori e dà la capacità di discernere anche come applicare correttamente le leggi di Dio nella propria vita, cioè nella vita di tutti quanti noi. In Geremia, al capitolo 31, nel versetto 33, Geremia capitolo 31, versetto 33, dice: ma questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore e io sarò il loro Dio ed essi saranno mio popolo. Noi siamo il popolo di Dio. Noi oggi siamo le primizie di Dio. E Dio sta scrivendo questa legge nei nostri cuori. Facciamo in modo che questa legge ce la ricordiamo in ogni minuto della vita che viviamo. Noi dimostriamo di fare parte del popolo di Dio quando abbiamo la legge scritta nei nostri cuori e la mettiamo in pratica. Perché se abbiamo la legge scritta nei nostri cuori e non la mettiamo in pratica, è inutile, è vana. È vana, è vano tutto ciò che facciamo. Se non mettiamo la legge scritta nei nostri cuori in pratica. In Filippesi, Paolo, al capitolo 1, versetto 9 e 10, ci dà due versetti che sono a dir poco meravigliosi. E dice così, Filippesi capitolo 1, versetti 9 e 10. Dice: e prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento. Questo è ciò che dobbiamo sempre ricordare. Cioè abbondare nella conoscenza e nel discernimento, affinché possiate distinguere tra il bene ed il male. Ma perché dobbiamo distinguere tra il bene ed il male? Dice: affinché siate sinceri e irreprensibili per il giorno di Cristo. Essere sinceri e irreprensibili. Cioè non ci deve essere nulla, nessuna pecca in noi. Nessuna pecca, nemmeno una, in ciascuno di noi. Questo è l'obiettivo finale che ciascuno di noi si deve porre. Non possiamo camminare all'indietro come il cane. Dobbiamo andare avanti, spediti, guardando l'obiettivo finale, che è il giorno del Signore. Perché in quel giorno dobbiamo essere trovati sinceri e irreprensibili. Questo è il mio cammino che mi sforzo di fare tutti i giorni e tutti i momenti. E questo io chiedo a voi. Mettere sempre in atto questa scrittura dei Filippesi. Andiamo adesso in Ezechiele, al capitolo 18, versetto 30, fino al versetto 32. Ezechiele, capitolo 18, versetti 30 a 32. Dice, perciò io vi giudicherò ciascuno secondo le sue vie, casa di Israele, dice il Signore, l'Eterno. Dice, tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni, non avrete più occasione di caduta nell'iniquità. Gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato. Fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché dovreste morire, casa di Israele? Sta dicendo. Perché dobbiamo morire, casa di Israele? Io infatti non provo nessun piacere per la morte di colui che muore, dice Dio, il Signore. Convertitevi dunque e vivrete. Ci sta chiamando alla conversione. E già ci siamo. Siamo convertiti. Ma dice anche: convertitevi dunque e vivete. Cioè, la conversione significa conversione totale, significa conversione a 360 gradi, significa conversione non una volta sì e una volta no, non a fasi alterne, non a ciò che ci piace e fare anche a volte ciò che non ci piace. Convertitevi dunque e vivete. E noi dobbiamo vivere. Perché noi siamo i primi frutti, noi siamo coloro i quali siamo chiamati ad essere re e sacerdoti, per essere di aiuto, un aiuto importantissimo nel regno di Dio. E sempre in Ezechiele, al capitolo 36, versetto 26 fino al versetto 28. Guardate cosa dice questa scrittura. Dice Ezechiele 36, versetto 26-28. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Abiterete nel paese che io diede ai vostri padri, sarete il mio popolo ed io sarò il vostro Dio. Se non vi chiedo troppo, sottolineate questi versetti nella Bibbia e andateci spesso a leggere. Leggetele tutti i giorni se potete. Un giorno uno mi disse, quando gli feci vedere questa scrittura, mi disse: ma allora cosa devo fare? Mi devo mettere un cuore nuovo, mi devo fare un trapianto. Mi disse queste parole. Non vi dico quello che gli ho risposto perché sarebbe troppo lunga da dire la cosa. No, fratelli miei. Non bisogna mettere un cuore nuovo. un altro cuore, perché il cuore che Dio ci ha dato è mutevole, dice la scrittura, può mutare sia in peggio che in meglio. Dio ci sta chiedendo di mutare il nostro cuore in meglio, sempre, tutti i giorni, perché non c'è un limite al migliorarci. Mosè, in riguardo al popolo di Dio, chiese a Dio se loro avessero un cuore capace di capire. Oggi noi abbiamo questo cuore in grado di capire, in grado di comprendere, perché noi oggi sappiamo leggere, sappiamo scrivere, abbiamo dei ministri, ci sono dei pastori che aiutano la Chiesa ovunque nel mondo a capire sempre di più e meglio ciò che Dio vuole da tutti quanti noi. Quindi Dio vuole che noi siamo diversi dal resto della società umana che ci circonda. Dio ci vuole diversi. Ecco perché Dio ci ha dato un cuore mutevole, perché può mutare sempre in meglio, e al meglio non c'è fine. Quindi procediamo dunque vivendo una vita cristiana diversa dal mondo. Mostriamolo che c'è una differenza tra il sacro e il profano, tra il puro e l'impuro, ed usiamo la legge di Dio scolpita nei nostri cuori come uno strumento che ci permetta di evidenziare questa differenza. Facciamola vedere questa differenza che c'è fra il puro e l'impuro, fra il sacro e il profano, fra la luce e le tenebre. Noi siamo chiamati a far risplendere la nostra luce. Nel libro di Giacomo, il fratello di Gesù Cristo, Giacomo ci dà delle bellissime scritture, ce le hanno tramandate per noi di oggi, per noi del futuro, per quelli che sono stati prima di noi. Giacomo capitolo 3, versetto 13. Giacomo 3, versetto 13 dice: chi è savio e intelligente fra voi? È una domanda che Giacomo sta facendo. Facciamo conto che la stia rivolgendo a noi. E prosegue ancora dicendo: mostri con la buona condotta le sue opere di mansuetudine e di sapienza. Ecco cosa ci dice Giacomo: mostrare le opere di mansuetudine e di sapienza. Poi il versetto 14 dice: ma se avete nel vostro cuore dell'invidia amara e uno spirito di contenzione, c'è uno spirito ribelle, uno spirito litigioso, uno spirito iracondo, dice: non vi gloriate, non vi vantate, perché non è buono avere questo tipo di attitudine. Dice: non vi gloriate e non mentite contro la verità, perché la verità è un'altra. Dice: questa non è la sapienza che scende dall'alto. Avere questo tipo di cuore, avere un cuore così, non è la sapienza che scende dall'alto. Non è questo il tipo di sapienza, quella che viene da Dio. Non è questa la sapienza che ha chiesto Salomone a Dio. Nel versetto 15 dice: anzi, ella è terrena, è carnale, è diabolica, è cancerogena. Proprio usa un'espressione dura. Dice: è diabolica. Quando dice diabolica significa che è satanico, è del diavolo. E se in ciascuno di noi c'è questo tipo di attitudine, io ripeto, nella Chiesa questa non l'ho mai vista, questo tipo di attitudine. Ma se dovesse esserci, Abbiamo tanto da pregare, abbiamo tanto da che metterci in ginocchio e chiedere a Dio di darci questo tipo di saggezza. Sapete, non ci dobbiamo mettere solamente in ginocchio quando c'è questo tipo di attitudine. Dobbiamo mettere i ceci sotto le ginocchia, perché questo è diabolico. E del diavolo significa che abbiamo tanto da dover lavorare. E se uno ha Dio con sé, non può avere uno spirito di contenzione, assolutamente. Lo spirito di Dio non è uno spirito contenzioso, non è uno spirito iracondo, non è uno spirito litigioso. Lo spirito di Dio è uno spirito di pace. È uno spirito di comunione, è uno spirito di unità, di fratellanza, è uno spirito d'amore. Questo è lo spirito di Dio. Infatti, ritornando in Giacomo al capitolo dove eravamo 3, versetti 14 e 16, dice: non vi gloriate e non mentite contro la verità. Questa non è la sapienza che scende dal basso, anzi, ella è terrena, è carnale, diabolica, poiché dove sono invidia e contenzione, rivi e disordine ed ogni mala azione. Quindi, qual è il cuore di Dio? Se si dovesse descrivere il cuore di Dio, cosa potremmo dire? Come si potrebbe definire? Che cosa significa essere una persona secondo il cuore di Dio? Qual è la motivazione del cuore di Dio? La Bibbia è molto chiara su ciò che motiva Dio e che lo spinge a dire quello che poi ora leggeremo. La Scrittura ci dice che Dio è amore. Dio ha un cuore di amore, c'è un cuore motivato dall'amore, un cuore pieno d'amore. Davide si sforzò continuamente di obbedire a Dio e di seguire i comandamenti di Dio. Aveva una passione per Dio, aveva sviluppato un profondo rapporto con Dio. Tutto ciò che Dio fa per l'umanità è motivo d'amore. C'è Dio, noi dobbiamo sforzarci come Davide continuamente di obbedire a Dio. Sempre avere la passione di Davide come Dio aveva come Davide aveva la passione per Dio, così tanta passione altrettanto dobbiamo fare noi. Avere la stessa passione di Davide. Perché Dio ha un cuore di grazia. Lo Spirito di Dio ci aiuta, ci guida. E Gesù Cristo ha spiegato che se si vuole essere grandi, bisogna essere un cameriere o un servo, cioè bisogna essere umili. Un cameriere non significa, non è offensivo nei confronti di nessun cameriere, ma bisogna essere servi di Dio, servi della parola di Dio, umili della parola di Dio. In questo modo, se noi non facciamo così, se non imitiamo l'amore di Dio in azione, non permettiamo a noi stessi di essere la parola di Dio in movimento, in azione. Quindi scopriamo un altro motivo importante per cui Dio sceglie Davide. Andiamo in Atti al capitolo 13, versetto 22. Atti capitolo 13, versetto 22. Dice: E allora essi chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figlio di Esse. Dice: ho trovato Davide, figlio di Esse, un uomo secondo il mio cuore, che eseguirà ogni mio volere. Ecco, noi dobbiamo essere i servi di Dio ed eseguire ogni volere di Dio. Dio voleva un uomo che avrebbe obbedito a lui per realizzare i suoi comandamenti. E scelse Davide. Ma perché scelse Davide? Scelse Davide perché era disposto a fare tutto ciò che Dio voleva che lui facesse. Davide ha costantemente cercato l'aiuto di Dio prima di fare la guerra o intervenire su un progetto, prima di fare la qualsiasi cosa. Questo è il motivo per cui Dio afferma che egli metterà le sue leggi nei nostri cuori e nelle nostre menti. La legge spiega come Dio manifesta l'amore, come tratta gli altri, e Gesù Cristo, che era Dio nella carne, ce lo ha fatto capire con il suo esempio personale, con la sua vita, con il suo esempio perfetto di come applicare la legge dell'amore. Ricordiamoci che Davide ha detto: oh, quanto amo la tua legge, e la mia meditazione è di tutto il giorno. Noi dobbiamo ricordarci queste stesse parole: oh, quanto amo la tua legge, e non dire: la legge è inchiodata al palmo. Dobbiamo imparare sempre di più a meditare sulla parola di Dio. Sappiamo tutti che Davide ha peccato, ma si è sinceramente pentito e non ha continuato a commettere peccati, ma si è profondamente pentito dal più profondo del suo cuore. Dio ci ha scelti fuori dal mondo di oggi per essere re e sacerdoti futuri. Egli desidera che abbiamo un cuore secondo e come il suo cuore. Studiare gli esempi di Davide, di Gesù Cristo e di Salomone, di tanti altri, i profeti, gli apostoli, i discepoli e chi prima di noi, per sapere che significa avere la mente di Dio, per sapere cosa significa. Dobbiamo sempre studiarlo, sempre. In conclusione di questo sermone di oggi, abbiamo ancora due scritture da leggere. Non di meno, ha esposto esattamente un piano di speranza per noi su cui costruire le nostre basi per la vita eterna, per la vita futura, per la vita che dobbiamo condurre nel regno. Andiamo per favore in Giovanni, capitolo 14, versetti 27 e 28. Dice: io vi lascio pace. Vi do la mia pace. Non vi do come il mondo ti dà. Non lasciare che il tuo cuore sia turbato e non si sgomenti, cioè non abbia paura e che non si intimidisca. Dice: avete udito che vi ho detto: io vado via e torno a voi. E voi, se voi mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre. Vi rallegrereste che io vado da Dio il Padre. Questa deve essere la nostra allegrezza, che Gesù Cristo è ritornato al Padre e che ci ha lasciato la sua pace. Ha lasciato alla Chiesa, ai piccoli noi, ai primi frutti, al piccolo gregge, ha lasciato la sua pace. In Proverbi, al capitolo 3, nei versetti 1 a 4, leggiamo l'ultima scrittura. dice così, Proverbi 3, versetti da 1 a 4. Dice, figliol mio, non dimenticare il mio insegnamento. Dice, e il tuo cuore osservi i miei comandamenti. Perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Bontà e verità non ti abbandonino. Legatele al collo. Scrivile sulla tavola del tuo cuore. Questo dobbiamo fare. Legarceli al collo e scriverle sul nostro cuore. E poi dice, troverai così grazia e buon senno agli occhi di Dio e degli uomini. Dunque, è importante ascoltare sempre i consigli del nostro Padre amorevole, perché se trascuriamo di ascoltare i suoi consigli e metterli in pratica, è come se noi disprezziamo Dio. Se non li mettiamo in pratica, come dice Dio, lo stiamo disonorando. Se diciamo che i comandamenti sono appesi al palo o che sono, non sono più da osservare, sono obsolete, tutte queste cose qua, quando noi diciamo queste cose, non stiamo rappresentando Dio degnamente. Noi dobbiamo rappresentare Dio invece, come dice nel versetto 1 di Proverbi, figliol mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore osservi i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Bontà e verità non ti abbandonino. Legateli al collo e scrivili sulla tavola del tuo cuore. Quindi, per concludere questo sermone di oggi, leggiamo un'ultima scrittura in Matteo, al capitolo 12, versetto 34. Matteo, capitolo 12, versetto 34. Questa scrittura dice così, razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Cioè, come possiamo dire cose buone se ci comportiamo male? Se il nostro essere non rispecchia le parole di Dio e di Gesù Cristo, se ci comportiamo in modo malvagio, in modo disonesto, in modo peccaminoso, in modo disonorevole della parola di Dio, come possiamo dire cose buone? Dobbiamo dire cose buone e comportarci bene, sempre, poiché, dice, dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Ecco, facciamo in modo che dall'abbondanza del nostro cuore la bocca possa parlare sempre, per essere una bocca edificante, una bocca di pace, una bocca mielata, una bocca che ti dà tranquillità a tutti coloro i quali ci ascoltano. Con questo, fratelli, ho concluso. Auguro e spero che possiate ancora avere un buon sabato, una buona comunione fraterna e, perché in ferie, godersi anche delle buone ferie. Buon proseguimento del sabato. Ciao a tutti e arrivederci.